Insisto, siete veramente bravi. Vedo, ho visto anche oggi pomeriggio dei lavori presentati veramente che denotano una grande preparazione, una grande competenza, quindi permettetemi ancora i vostri complimenti. Tre cose direi, è sempre una brutta partenza dire tre cose perché poi sapete che la terza la si dimentica tutte le volte. Vabbè. Allora, la prima, ripartirei dalla competenza delle infermiere. Mi è venuto un dubbio atroce su questo. Mi sono chiesta, ma tutti gli infermieri qui presenti, o tutti gli infermieri che lavorano in area critica, o meglio, tutti gli infermieri italiani, europei, del mondo, ma tutti devono essere in grado di fare questi studi, ad esempio, che voi avete portato, questi studi che sono abbastanza complessi? Siamo in grado tutti di fare questi studi? Allora, quali sono le competenze che bisogna avere? Perché poi, giustamente, mi ricordate che bisogna andare al pratico, che soprattutto noi che ci occupiamo di etica rischiamo sempre di essere, di rimanere, no, su un livello dei problemi troppo alto. Allora, quali sono le competenze? Cioè, quali sono i livelli formativi che occorre suggerire per poter parlare di competenza anche in termini etici? In alcuni interventi si suggeriva, o il CDC di Atlanta suggeriva ad esempio di organizzare degli staff di infermieri, poi ovviamente anche integrati da altri professionisti, ma staff, gruppi di infermieri dedicati solo a questo. Ecco, quindi io credo che parlando di competenza ed evitando di spaventarci per pensare tutti dobbiamo essere in grado comunque di affrontare studi così approfonditi e complessi anche, che richiedono analisi e preparazione, credo che una delle cose che potremmo impegnarci a fare anche dal punto di vista etico è quello di dire ai pazienti, alle persone assistite, cercheremo di organizzare nell'ambito di ogni istituzione, cercheremo di richiedere che si organizzino gruppi di infermieri con altri professionisti che si dedichino esclusivamente a questi studi, quindi che acquisiscano una formazione su come si fa una ricerca bibliografica, su come si fa una revisione della letteratura, su come si fa metaanalisi, su come si valutano questi dati, in modo da poter avere, ad esempio, all'interno di ogni struttura la possibilità per tutti gli infermieri di quella struttura di utilizzare questi dati e di non ritornare magari a fare lavori che altri colleghi hanno già fatto. È una soluzione, credo, abbastanza semplice, ma non so quanto sia praticabile. Mi sentirei di suggerirla proprio perché anche l'avete portato anche voi, anche suggerito al CDC di Atlanta, ad esempio. Potremmo eventualmente richiedere questo tipo di organizzazione direttamente alla direzione dei servizi infermieristici, che credo sia assolutamente e responsabilmente in questo caso debba essere chiamato in causa nel far sì che gli infermieri possano mantenere la competenza. Stiamo sempre comunque parlando di impegni etici nei confronti delle persone assistite. Credo che questo debba essere fatto, ma credo che il problema non si possa risolvere qui, cioè non è soltanto nell'ambito di ogni singola azienda o ospedale che noi possiamo risolvere il problema, ma il problema va rilanciato anche alle associazioni professionali, quale questa, la federazione, perché anche i diversi organismi rappresentativi delle professioni, a seconda dei livelli ovviamente ai quali operano, possono esserci d'aiuto nel fare questi studi, nel presentarceli nelle pubblicazioni e man mano poi nel permetterci di utilizzarli. Quindi ad ognuno il suo compito, ma ad ognuno di noi, infermiere, nell'ambito del proprio reparto e del proprio servizio, l'indicazione, il suggerimento di cominciare ad avviarsi su questa strada. La seconda cosa riguardante la competenza dell'infermiere, dicevamo stamattina, bene, poniamo l'ipotesi che tutti siamo in grado di fare comunque questi studi e quindi di avere questi dati, di confrontarci con questi dati. Bene, allora ci troveremo di nuovo eticamente di fronte a diversi tipi di comportamento di ognuno di noi. Allora, conoscendo questi dati, ci sarà chi di noi fa, cioè applica, ci sarà poi chi di noi non fa, non applica, e chi di noi si astiene dal fare, ad esempio, nonostante le conoscenze, posto sempre che, come dicevamo stamattina, che queste conoscenze bisognerebbe poi magari approfondirle in modo diverso, più criticamente, ma comunque poniamo l'ipotesi che ci sia una certa sicurezza e adeguatezza dei dati. Bene, allora anche in questo caso eticamente, colleghi, dal punto di vista deontologico, dobbiamo misurarci anche con questa modalità di operare sul campo. Abbiamo detto, avete detto, uno dei valori di cui è portatore il codice è primum non nocere, certo è vecchio, ci hanno detto, come principio da portare avanti. Non recare danno alle persone assistite sicuramente è, ci hanno detto, ricordate gli articoli quando è stato elaborato il codice deontologico, articoli di diversi esperti, hanno detto ma come, partite dal 99, revisionate il vostro codice, partite da un valore così antico. Credo che il non recare danno alle persone sia il minimo, il livello minimo di comportamento che noi dobbiamo, sul quale dobbiamo attestarci. Dobbiamo però anche preoccuparci, perché è emerso, di quanti colleghi non fanno in termini di quanti colleghi non sono nelle condizioni, non scelgono di non fare, per tutta una serie di ragioni che io in questo momento non sto ad approfondire, ma dobbiamo porci anche il problema di chi non fa nonostante le evidenze. Parlando di eliminazione urinaria, parlando di cateterizzazione, abbiamo visto che ci sono effettivamente alcuni passaggi che probabilmente dovremmo considerare. Non abbiamo più approfondito il secondo punto, cioè la questione economica, anche se alcuni colleghi, mi spiace, magari lo potremmo fare rispetto alle domande vostre che verranno poste, non abbiamo più riapprofondito la questione economica, i costi, quindi quando l'amministratore decide un certo comportamento, che cosa può fare l'infermiere, ma io credo verrà ristimolato dai vostri interventi. Vorrei concludere questa parte insistendo e richiamando in causa una parte dell'intervento che ho fatto stamattina, quando ho detto il fondamento del dovere morale di assicurare la qualità e l'efficacia delle azioni professionali, il fondamento di questo dovere sta nel rapporto con la persona. E volevo mostrarvi questa tabella, che tra l'altro è una tabella conosciutissima perché è estrapolata da un'indagine che fece la Federazione Nazionale dei Collegi nel 1995, laddove fu chiesto agli infermieri, a tutti gli infermieri italiani, ovviamente un campione, tutti gli infermieri italiani, di fare alcune valutazioni, di esprimersi rispetto alla immagine che essi avevano della paziente, del paziente ideale. E anche ai pazienti fu chiesto che cosa pensavano dell'infermiere ideale. Allora, i pazienti, i risultati in questa ricerca, la quale vi rimando, pubblicata dalla Federazione Nazionale dei Collegi nel 1995, Censis Federazione Nazionale, allora, dai dati particolari, nei dati generali si evidenzia che i pazienti pensano che gli infermieri siano comunque preparati e capaci. Dai dati particolari si evidenzia che gli infermieri hanno una concezione del paziente ideale come un individuo fiducioso e collaborativo. Sottolineo collaborativo. In etica il termine collaborativo non viene utilizzato, non scrive. Al quale si chiede di rimettersi docilmente alle cure infermieristiche, senza opporre resistenza e ostacolare il processo di cura, e di porsi come individuo consapevole ed informato. Ma di che cosa informato? Dei trattamenti e delle azioni che stiamo facendo? No! Informato dei problemi logistici ed organizzativi che il processo di cura comporta per gli operatori. 1995. Grazie.